Buonasera a tutti, è l'11 ottobre 2022, sono le 18:08, inizio la commissione 1, sono presenti tutti, praticamente la maggioranza dei membri della commissione, quindi è validamente costituita, e abbiamo come ospiti anche il dottor Simone Faggi e il dottor Nicola Perini per quanto riguarda l'installazione della multi-utility, nonché la dottoressa Tiziana Bellini del comune di Montale, che ringrazio per la presenza. A questo punto passerei subito al punto 1 dell'ordine del giorno, che è l'illustrazione della. Il punto 1 è molto lungo, è praticamente l'illustrazione della creazione nuova multi-utility della holding a cui il Comune di Montale dovrebbe partecipare. Lascio la parola all'assessore Emanuele Logli che ci illustra brevemente questa situazione.
Sì, buonasera a tutti. Senza addentrarmi in questa sede in ulteriori tecnicalità e quindi in ulteriori aspetti di dettaglio, poi magari possono essere approfonditi successivamente, mi preme innanzitutto darvi quello che può essere un po' il quadro generale e anche i motivi per cui l'amministrazione ha deciso di aderire a questo percorso. È un motivo sia legato a quella che può essere la strategia industriale di governo dei servizi pubblici locali e anche volto a quella che può essere la competitività delle nostre aziende, sia sul fronte interno sia su quello esterno, in particolare poi per quanto riguarda la solidità delle aziende stesse in termini patrimoniali, reddituali e anche in termini poi di ricerca di una capacità di investimento che l'attuale struttura aziendale non è in grado di garantire. Quindi tutte le sinergie che possono derivare da questa operazione, che accenno solamente, trattasi di una fusione per incorporazione da parte di Alia di altre aziende, in particolare due che ci riguardano, ovvero Acqua Toscana e Consag, e un'altra che è Publi Servizi, a cui non, rispetto alla quale non deteniamo più alcuna partecipazione. Qui ecco, si va a innestare un percorso che contiene al proprio interno, in termini aziendali, di una pluralità di settori. Ribadisco solamente un aspetto che poi è relativo alle peculiarità anche della nostra delibera rispetto a quella che può essere una delibera tipo degli altri comuni. Innanzitutto noi con questa delibera proponiamo di dare il via libera a quello che è il progetto di fusione con la modifica statutaria, così come prevista e così come ulteriormente delineata anche con gli allegati che sono stati trasmessi in data odierna con le ultime modifiche che sono state inserite. Noi in questa sede rinviamo a un successivo atto deliberativo fondamentalmente questi aspetti, mentre approviamo tutto il resto in caso di esito positivo della delibera, ovvero rinviamo a una sede successiva quella che è la definizione e la creazione, per quanto ci riguarda, di Holding Toscana, ovvero del soggetto che raccoglie tutte le partecipazioni pubbliche all'interno di Multiutility e che in un percorso successivo andrà a definire quello che è il 51% della partecipazione pubblica a fronte di un aumento di capitale da ritenersi possibile anche sul mercato per la quota residua. Noi in questa sede non deliberiamo come atto di indirizzo né in forma precettiva, tantomeno per quanto riguarda né Holding Toscana né per quanto riguarda la parte relativa alla quotazione. È invece inserito come deliberazione implicita tramite l'approvazione dello statuto stesso l'aumento di capitale per quanto concerne invece i soci pubblici che che nel caso volessero è possibile che possano conferire all'interno di Multiutility ulteriori 1,2 miliardi in forma di aumenti di capitale. L'altro aspetto che noi non andiamo a deliberare in questa sede, ma che è rinviato a una successiva deliberazione, è quello della costituzione di una società operativa da parte di Alia che detenga il contratto di servizio per lo svolgimento del servizio rifiuti. Quindi ecco, queste sono le peculiarità che distinguono fondamentalmente il nostro ente. In più, lo dico in premessa, l'altro aspetto è che si inserisce all'interno della delibera la possibilità di valutare da parte dell'amministratore di CIS SPA le condizioni per poter attuare un conferimento delle quote detenute direttamente dai tre comuni soci di CIS SPA all'interno della Multiutility all'interno di CIS stesso, e quindi arrivare in un percorso successivo, valutandone prima le condizioni di attuazione, a una detenzione solo in via indiretta all'interno della Multiutility tramite CIS. Attualmente invece la partecipazione della Multiutility nella Multiutility da parte del Comune avverrà in due forme: una diretta pari allo 0,68% e una invece indiretta per il tramite di CIS SPA per la quota detenuta in Alia. Questo intanto come cappello introduttivo e anche per darvi alcuni spunti proprio peculiari rispetto al nostro comune. Poi ovviamente rimango a disposizione per eventuali chiarimenti. Io lascerei la parola a dottor Simone Faggi o a dottor Nicola Perini per eventuali approfondimenti, spiegazioni rispetto al percorso fatto fino ad ora, a quello che ci attende.
Sì, se posso intervenire,
Prego, prego.
tanto saluto tutti, saluto il sindaco e l'assessore, i consiglieri, ringrazio per l'opportunità che ci è stata concessa di interloquire con il comune per la presentazione di della straordinarietà rispetto a una vicenda complessiva di gestione dei servizi pubblici che ha visto i nostri sindaci e i nostri territori impegnati ormai da anni in una discussione, una riflessione su quale dovessero essere per il presente e per il futuro le condizioni di gestione e di organizzazione complessiva del sistema dei servizi pubblici. Dico questo
Bene, vuole
perché
recitare questa cosa. E poi va bene.
posso, sento una.
No, prego, prego, continui.
No, dico questo perché il progetto che è stato presentato nel mese di aprile e che ha aperto una discussione importante, una riflessione importante all'interno delle assemblee, cioè all'interno delle assemblee delle holding, all'interno dei consigli comunali, dei gruppi politici, delle istituzioni. È un percorso che parte da una richiesta forte dei sindaci del territorio. Sindaci del territorio che hanno, nei fatti, negli anni passati, manifestato un giudizio di insufficienza e di precarietà dei nostri soggetti industriali nella gestione dei servizi pubblici complessiva, ma più in particolare nella gestione del sistema idrico, nella gestione del sistema della raccolta dei rifiuti e della distribuzione del gas, e hanno chiesto agli amministratori delle holding a vario titolo possedute di presentare un processo che potesse mettere in campo il rispetto di determinati indici che noi con il progetto di Multiutility cerchiamo di definire. Poi i singoli comuni ovviamente hanno la potestà di condividere in tutto il parte il progetto e di dare mandato a noi amministratori di proseguire con la velocità che verrà e con le modalità che verranno stabilite dalle assemblee comunali, però è bene, diciamo, esplicitare che la delibera a cui fa riferimento in questo momento l'oggetto della discussione di oggi è parte di un processo, di un progetto più importante, più grande, non più importante, più grande, e che vede in questo momento, nel mese di ottobre del 2022, a compimento una parte del tutto. I sindaci ci hanno chiesto di mettere in campo un'ipotesi progettuale che avesse appunto determinati indici, primo fra tutti la garanzia di creare un soggetto industriale che avesse la capacità di garantire un buon servizio per i nostri cittadini, quindi un servizio adeguato nei tre ambiti di riferimento, un progetto che riuscisse ad ottimizzare la ricchezza prodotta dai servizi pubblici all'interno del territorio, del nostro territorio, quindi prima battuta delle province di Prato, Firenze e Pistoia, e che quindi trovasse sfogo e sbocco in un piano industriale capace di garantire per i prossimi 5-6 anni importanti investimenti e un'importante progettazione impiantistica in grado di dare al nostro territorio, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, un'autosufficienza, cosa che in questo momento è lontanissima da realizzarsi. Un altro elemento che ovviamente è alla base del processo è la possibilità di creare un sistema complessivo infrastrutturale in grado di incidere sulla stabilizzazione e la calmierazione tariffaria. La tariffa è l'elemento determinante che deve essere preso in considerazione nel momento in cui viene realizzato un processo del genere. Un processo del genere e quindi un percorso di aggregazione si fa se serve, e serve anche se riesce nel medio-lungo periodo ad incidere sulla capacità di determinazione delle tariffe. Parlo di medio-lungo periodo perché è chiaro che l'aggregazione Multiutility, che dir si voglia, appena nata non avrà una capacità creare immediatamente delle condizioni straordinarie che consentiranno immediatamente la riduzione delle tariffe. Dire questo sarebbe non corretto, non sarebbe serio, perché le dinamiche tariffarie sono legate anche alle non scelte o a una storicità che ci ha contraddistinto e che ci porterà nei prossimi anni a subire i percorsi e le dinamiche tariffarie e a vedere probabilmente degli aumenti ulteriori. È chiaro che se non invertiamo la tendenza e non creiamo un meccanismo che ci consenta di avere noi un soggetto industriale in grado di creare quegli impianti e di diventarne proprietari e di abbattere i costi di conferimento, è chiaro che noi saremo destinati a subire i costi che vengono dettati da altri e quindi a pagare in modo proporzionale le tariffe su costi e modalità di conferimento che sono stabiliti da altri soggetti. Oltre quindi la necessità di garantire un'ottimizzazione del servizio, la necessità di garantire un'ottimizzazione della distribuzione della ricchezza che il sistema dei servizi pubblici produce, la necessità di incidere nel medio-lungo periodo sulla determinazione tariffaria, unita a un altro elemento importante che ci è stato posto come principio e obiettivo, cioè quello di mettere al centro della gestione la parte pubblica. Quindi la parte pubblica come soggetto che non si limita più, come accade molto spesso nelle attuali società pubbliche, a una sorta di rappresentanza e di controllo, ma un soggetto pubblico che diventa protagonista anche nella gestione complessiva dei servizi e diventa quindi il soggetto che esprime le deleghe necessarie alla gestione dei servizi, quindi alle deleghe operative. Quindi rimettere al centro la parte pubblica come parte che sarà in grado di indicare nelle società operative non solo il presidente, come accade molto spesso adesso, ma anche l'amministratore delegato e le deleghe che si porta dietro. Quando parlo di distribuzione di ricchezza, parlo di non tanto e non soltanto della distribuzione degli utili che un progetto, così come noi lo abbiamo pensato e costruito, dovrebbe garantire nei prossimi anni ai sindaci. Utili che vanno ad implementare bilanci complicati, utili che vanno ad implementare la parte legata alle risorse in parte corrente del bilancio, quindi alla parte più complicata e più in difficoltà attualmente in questi anni nella definizione bilancistica. Ma non è questo il punto determinante di valutazione che noi vorremmo mettere al centro, anche se ribadisco questo è estremamente importante per i nostri sindaci. L'elemento della distribuzione della ricchezza è legato all'indotto che il sistema produce e quindi alla capacità di ottimizzare le risorse che il sistema dei servizi pubblici produce in termini appunto di investimenti e di capacità di costruzione impiantistica e anche di valorizzazione attraverso posti di lavoro buoni ed equi, come sta già avvenendo all'interno di Alia, e anche con una committenza deve e dovrà rappresentare negli anni sempre di più il nostro territorio come elemento di provenienza di chi lavora di, con e per il futuro soggetto industriale nascente. Troppo spesso noi vediamo che le società di servizio pubblico che sono a vario titolo possedute da soggetti terzi portano là le maestranze, portano là i contratti, portano là gli appalti, portano distante dal punto di provenienza e di territorialità la ricchezza prodotta. E quindi questo elemento che crea le condizioni di un soggetto industriale è un elemento che deve essere posto alla base della definizione complessiva di un giudizio positivo o negativo di un processo di aggregazione. Questi indici che sono alla base del processo sono stati costruiti in una delibera che ha in questo caso gli elementi normativi, gli elementi amministrativi e gli elementi di valutazione dell'interesse pubblico che ben sono riportati nella delibera che voi avete davanti, sono stati riportati in una delibera appunto che può essere votata. Quindi questo processo o almeno le parti iniziali di questo processo può essere portata a termine entro la fine dell'anno. E la delibera che è stata illustrata anche molto bene dall'assessore Logli introduce degli elementi di precettività ad altri elementi di descrizione che rimandano a successive decisioni per quanto riguarda Montale sia di geometria istituzionale, cioè su come starà la vostra area all'interno del grande soggetto industriale. Questo è un aspetto che non mi compete, quindi il rapporto fra i comuni e la società di riferimento. C'è qualcuno ha scritto, ma anche non solo l'aspetto appunto legato ai rapporti fra CIS e gli altri comuni di riferimento di CIS, ma anche degli elementi descrittivi di quello che potrebbe accadere dopo per quanto concerne l'individuazione delle modalità di reperimento delle risorse, eventualmente attraverso anche il ricorso al mercato borsistico e con la costruzione di un meccanismo e di un disegno che va a tutelare nei modi e nei termini che sono previsti nel progetto la parte pubblica. Quindi, ricapitolando, la delibera che avete davanti è una delibera che introduce l'assenso di procedere con un percorso di fusione per incorporazione delle quattro società esistenti in questo momento nel territorio pistoiese, fiorentino, pratese, e cioè la holding Acqua Toscana per quanto riguarda l'acqua, la holding Pubblici Servizi per quanto riguarda il territorio pistoiese e empolese, e la holding Consac per quanto riguarda il territorio pratese, pistoiese e fiorentino. Queste tre società si fondono all'interno di Alia con un processo di fusione per incorporazione. Alia diventerà, se la delibera continuerà il proprio corso, diventerà il soggetto aggregante e aggregatore e diventerà la cosiddetta multi-utility. Il processo di aggregazione della multi-utility porterà la multi-utility ad essere proprietaria delle società di servizio sottostanti per le percentuali che voi potete vedere dallo schermo: il 57% di Publiacqua, il 39% di Estra, il 19% di Acque Spa, che è la società di distribuzione dell'acqua dell'Empolese Pisano, e del 30% circa di Toscana Energia. Quindi la delibera che viene approvata e che potrebbe essere approvata dal Comune di Montale autorizza il sindaco a presentarsi nelle assemblee di riferimento dove partecipa il Comune di Montale e autorizzare questa fusione per incorporazione. La delibera è precettiva per le cose che ha detto anche l'assessore in altri due punti, cioè la delibera accetta la possibilità del conferimento delle quote possedute dal Comune di Firenze in Toscana Energia e dal Comune di Pistoia in Publiacqua all'interno di Alia. Quindi Alia e la multi-utility sarà la risultante della fusione per incorporazione di Acqua Toscana, di Consia, di Publi Servizi, più le quote di conferimento che porterà a Firenze di Toscana Energia e Pistoia di Publiacqua. E questo, diciamo, è la conclusione del primo step di riferimento del processo complessivo di aggregazione, e che anche il Comune di Montale, con la delibera che avete davanti, sostanzialmente introduce e conclude con la presentazione della delibera. Il Comune di Montale poi nella delibera fa un ulteriore passaggio che è legato al secondo step della costituzione e del processo di allargamento della multi-utility in territorio toscano, cioè viene concessa da subito con la delibera la possibilità di un aumento di capitale fino a un massimo di 1.200.000.000. Aumento di capitale che si traduce in un aumento di capitale in natura, con l'eventuale ingresso all'interno della multi-utility di ulteriori soggetti pubblici che operano in Toscana e nelle Marche, per far sì e intraprendere un percorso che dovrà, dal nostro punto di vista, come auspicio, portare la multi-utility non soltanto ad essere il riferimento del territorio pistoiese, pratese e fiorentino, ma a diventare il punto di riferimento il più possibile della Toscana. Consapevoli delle difficoltà, delle differenze che hanno contraddistinto in questi anni anche le modalità con cui siamo stati al tavolo di valutazione e di gestione dei servizi pubblici, consapevoli che alcuni territori ormai hanno da anni dismesso la propria potestà su qualche servizio, e consapevoli però che è proprio il nostro territorio che è l'unico rimasto in grado di affrontare un percorso e un tentativo di creazione di un soggetto industriale che ha le caratteristiche e gli obiettivi etici. Evidentemente i soggetti a cui noi guardiamo con più attenzione sono gli altri soci delle società operative, quindi a partire da Intesa e Coingas, che sono le società di distribuzione del gas di Siena e di Arezzo, ma il profilo guarda tutte le società di servizi pubblici che volessero a vario titolo entrare nel progetto e consentirci di allargare il perimetro e la forza della società che nasce. Il progetto poi continua con altre modalità. Il Comune di Montale nella delibera ha scelto di rinviare la valutazione successiva al terzo step a un momento appunto che sarà rinviato nei prossimi mesi o addirittura nei prossimi anni, però mi preme comunque ribadire quali sono poi l'obiettivo finale e auspicabile di questo processo. Noi crediamo che il punto di caduta tra la necessità di garantire un forte controllo pubblico con il reperimento di risorse necessarie a concretizzare negli anni, non immediatamente, con il tempo necessario, però il piano industriale che è stato creato è quello di valutare in modo serio, corretto e coerente anche un eventuale accesso al mercato privato con alcune caratteristiche che devono essere definite. Il progetto prevede che la società eventualmente che si indirizza ad un aumento di capitale attraverso il ricorso alla borsa debba mantenere obbligatoriamente una maggioranza del 51% pubblica, 51% non solo nei diritti di voto ma anche nelle quote possedute. Il progetto prevede che il 51% delle quote pubbliche possedute siano inserite in una holding pubblica con impossibilità da parte dei soci pubblici di vendere le proprie quote se non ad altri soci pubblici e comunque dopo 5 anni dalla costituzione della multi-utility pubblica e soltanto se vi è anche l'assenso e il gradimento della maggioranza dei soci pubblici. Quello che viene definito flottante, quindi la ricerca di chi può fare l'aumento di capitale privato, è legato ad alcune caratteristiche che limitano la partecipazione del pubblico di un solo soggetto privato ad avere più del 5% delle quote e a indirizzare la targettizzazione, se così può essere definita, di chi dovrà credere e investire nel progetto, indirizzare verso soggetti che sono radicati nel nostro territorio, quindi partendo da piccoli investitori, passando dalle fondazioni bancarie del nostro territorio per arrivare alle nostre aziende o alle associazioni di riferimento delle nostre aziende. L'obiettivo cioè è quello di creare una ottimizzazione complessiva del processo e un'ottimizzazione della ricchezza che viene prodotta di farla rimanere il più possibile in Toscana. L'assenza di un soggetto industriale che ha queste caratteristiche, dal nostro punto di vista, sarà coperto, se il processo non va avanti, dall'arrivo sul nostro territorio di altri soggetti già attrezzati, già capaci di affrontare in termini industriali le necessità del nostro territorio. E faccio riferimento soprattutto alle 4 società attualmente esistenti in Italia: Irena, 2A, Era ed Acea. Queste sono tutte società a trazione pubblica, tutte società che fanno riferimento a determinati territori nazionali: Iren, Torino, Genova e una parte dell'Emilia, A2A, Milano, Brescia, Era il restante dell'Emilia, ma con un'espansione della società bolognese anche nel Padovano e nel Friuli Venezia Giulia. E Acea, come saprete, è la società di riferimento del Comune di Roma, che opera nei rifiuti e nelle altre parti che vedete, rifiuti, acqua, energia elettrica. quindi l'elemento complessivo è legato, e chiudo, alla necessità di costruzione di questo soggetto industriale, dotare il nostro territorio, essere locomotiva di questo percorso e cercare di impedire di perdere ulteriori potestà e ulteriori capacità di governo, come abbiamo fatto negli ultimi anni. Abbiamo perso le banche, abbiamo perso le assicurazioni, abbiamo perso interi poli industriali, abbiamo perso il trasporto pubblico locale. Credo che sia determinante un'azione in controtendenza che veda la costruzione di un soggetto forte, di un soggetto a trazione pubblica, che metta in mano del pubblico e dei referenti pubblici le scelte più importanti, l'individuazione della governance, e che trovi le modalità di finanziamento le più adeguate in un'economia di mercato come quella in cui viviamo, per raggiungere gli obiettivi dati dal patto, dal piano industriale che la società si preoccupa di raggiungere. Quindi le forme di finanziamento non sono un fine, non è l'obiettivo finale, ma è un eventuale strumento per raggiungere gli obiettivi industriali che la società si vuole dare. Obiettivi industriali che devono ricadere, soprattutto i cui vantaggi devono ricadere sui cittadini e sulle nostre aziende, sotto forma di creazione di posti di lavoro, sotto forma di creazione di investimenti e sotto forma di una capacità di calmierare le tariffe nei prossimi anni, che è un elemento prioritario e determinante. Questo è io vi lascerei la parola, assessore, se è d'accordo. Lascerei la parola a Nicola, magari, oppure a domande che dovessero arrivare.
Ringrazio il dottor Faggi per l'esposizione. Non so, magari se interviene subito il dottor Perini, almeno poi magari evitiamo duplicazioni di domande o cose del genere.
Io, come dire, intanto buonasera, grazie dell'invito. Quindi saluto il sindaco, l'assessore, il presidente e tutti i membri di commissione. Io direi che l'introduzione, la presentazione di Faggi possa comunque rappresentare un elemento sufficiente di avvio della discussione, se voi lo ritenete. Evidentemente io rimango a disposizione come Simone per le domande e gli approfondimenti che voi riterrete di formulare e quelle che riterrete necessarie. Non vorrei appesantire ulteriormente. Se siete d'accordo, se no magari posso approfondire alcuni degli aspetti che Faggi ha rappresentato.
Se può approfondire direttamente, ben volentieri, dico sinceramente. Si evitano, se ha no. Delle cose da approfondire, nel senso che da integrare rispetto a quello detto.
No, io non ho cose da integrare. Eventualmente, se nel focus ha presentato Faggi, che evidentemente rappresenta un percorso, un progetto estremamente articolato e vede tanti aspetti che si modificano, che si trasformano, è un progetto lungo nella sua formulazione. Se vi sono degli elementi più importanti su cui la Commissione si può soffermare, ecco, magari posso intervenire successivamente. Io non avrei molte cose da dire in più in una presentazione generale da quella che ha fatto Simone. E non vorrei che la presentazione diventasse troppo pesa.
Ok. Allora chiedo se vi sono domande o richieste di chiarimenti da parte dei presenti.
Una domanda per fare, se è possibile. Premetto che non sono assolutamente un esperto di questa materia, per cui può darsi le mie domande siano infantili, diciamo. Io leggo nello statuto di nominazione durata, non c'è scritto, della utility, per quanto riguarda il capitale sociale. Allora, che è stato corretto nell'ultima bozza, che è passato da 302, lo leggo anche male, insomma, si parte da 94.000 euro che dopo saranno aumentate a 299.905 euro, a cui si devono aggiungere eventualmente i 55 milioni e mezzo del Comune di Firenze per quanto riguarda il conferimento di Toscana Energia e i 4 milioni e mezzo di Pistoia per quanto riguarda la quota azionaria di Bubliacqua SPA, per un totale di circa, con questa aggiunta, di circa 300 milioni. Vo a leggere le ripartizioni, c'è cioè capitale iniziale 984 milioni. Ecco, vorrei sapere, cioè sicuramente ho preso un abbaglio io, ma da come viene questa differenza? Dov'è la differenza fra i 360 e i 980? 984 milioni o 1.100 milioni, c'è cioè una forbice. E cioè. Poi la seconda domanda, dato è relativa a dove si legge successivamente alla fusione, si è ipotizzato il conferimento, l'aveva il dottor Faggi preannunciato, il conferimento da parte della multi-utility di una nuova società da essa controllata del ramo di azienda di Alia relativo alla gestione dei rifiuti, al fine, questo lo trovo nel fascicolo di Alia, di segregare il rischio operativo su Alia operativa, diciamo, derivante dalla gestione dei rifiuti, al fine di evitare ripercussioni dirette sulla multi-utility che potrebbero impattare sull'operatività dell'intero gruppo. Cioè qui si dà quasi per scontato che Alia continui nella strada intrapresa, cioè di fare deficit, perché altrimenti non vedo perché si debba segregare il rischio operativo su Alia da tutto il resto per non affinché non possa impattare sulla gestione della multi-utility. Questo era quanto volevo chiarimenti e volevo chiedere. Grazie.
Non so chi vuole rispondere.
Allora, se si risponde direttamente così subito, Presidente?
Sì, andrei avanti così, è la cosa migliore, sì. Secondo me.
Allora, per quanto riguarda quella definizione di capitale, alla domanda pertinente ha rivolto il consigliere, io darò anche una risposta per iscritto, in modo tale perché quando si parla di numeri, i numeri non possano subire elementi dialettici o di sensazione. Le rispondo fin da allora che quella parte, la seconda parte a cui faceva riferimento, è la trasformazione del capitale sociale in equity nel valore complessivo delle azioni, nel valore che assume l'azione. Il processo che noi abbiamo messo in campo di valutazione del contagio risponde a delle metodologie cosiddette di flussi di cassa, per cui noi non andiamo ad analizzare i patrimoni complessivi delle aziende, ma andiamo ad analizzare l'equity che viene determinato dalla capacità di creazione delle ricchezze, dei flussi di cassa che le aziende determinano nel corso della loro operatività, che noi abbiamo registrato dal 22 al 25. Per cui quella distinzione è tra il capitale e il capitale relativo agli equity che ha il valore del valore della società, però le manderemo attraverso il sindaco una risposta scritta in modo tale che lei possa avere una certificazione più fondata di quello che io vi ho raccontato ora. Per quanto riguarda la seconda domanda invece, quando si parla di parte operativa, si parla comunque di una società che non ha un elemento di criticità nella tenuta economica, ma nei processi operativi. Ale è un soggetto che, come dire, trattando rifiuti è sottoposta a una serie di azioni estremamente invasive in certi casi. Ricorderete anche gli ultimi come dire, aperture di inchiesta su la gestione dei TNB, che poi si sono definite in un niente di fatto, ma che sottopone l'azienda a delle situazioni che a volte mettono nella complessità il gestore, ripeto, per il rischio di impresa che c'è nella gestione dei rifiuti. Il rischio di impresa legata alla delicatezza dei processi operativi che l'impiantistica complessivamente determina. Allora, evidentemente, per noi uno degli elementi di salvaguardia dell'intera attività non vogliamo che ricada sulla holding, ma vogliamo che evidentemente un soggetto pubblico mantenga tutte le rigidità, le attenzioni, le responsabilità, ma queste ricadranno sull'area operativa. E questo è un primo elemento di sostanza. Voi pensate anche all'attività che a suo tempo si è determinata, penso, su Pubiacqua con alcuni elementi di criticità dovuti alla gestione del servizio. Quando un'azienda gestisce un monoservizio a un unico cliente, di per sé ha dei rischi di sostanza. Dei rischi di sostanza. Per cui quelle attività legate a concessioni, legate a gare, o come in caso di Alea, queste vengano comunque ristornate non sulla holding ma sulle società operative, a maggior ragione Area, che è un soggetto che si muove su delle attività estremamente delicate. Vi è anche un altro motivo, che è quello più di carattere industriale, che è quello relativo al fatto che noi vogliamo che la che Multutility Toscana 1, quella veniva rappresentata da Simone Faggi, diventi, abbia una funzione di sostanziale holding che gestisce servizi corporate per le aziende consolidate e per le aziende partecipate. Perché nella descrizione del piano industriale uno degli elementi importanti è legato alle sinergie che l'aggregazione porta con sé, evitando che ogni azienda duplichi le attività come stanno avvenendo in questo momento, ma provando a centralizzare una serie di servizi e a ridistribuirle sulle aziende operative, noi riteniamo di poter mettere in campo una serie di diminuzioni dei costi nell'arco di 5 anni estremamente sensibili.
Grazie.
Sì, più che riduzione dei costi parlerei di creazione di ricchezza, perché quello è l'importante, perché poi i costi si riducono anche in altri modi con questo sistema, di evitare le duplicazioni di servizi. Mi ha chiesto vuole fare una domanda il consigliere Franco Vannucci, prego. Franco non si sente. No, sei muto. Vai, ora sì.
Il microfono, mi senti?
Ora sì, vai.
Allora, le cuffie non funzionano. No, no, io dicevo, in parte mi ha risposto precedentemente nell'ultima parte della spiegazione. La domanda appunto era come, cioè cos'è che può far pensare che questa creazione, questa multi-utility vada a incidere poi su una riduzione, come è stato detto precedentemente, in un medio lungo termine sulla riduzione delle tariffe. E chi ci dice? Contrario, cioè da capire bene, ecco, quelli possono essere i vantaggi alla quale si va incontro. Non è che io sia molto convinto di questo, però capisco che quello che è stato detto mira anche a quello che sto chiedendo, la riduzione dei costi, però è tutto molto molto si suppone, ma non abbiamo una certezza di quello che alla quale andremo incontro. E questo per quanto riguarda i consiglieri comunali è un grosso handicap, perché si va a determinare e a votare un qualcosa che non si sa se si va a dare un aiuto ai cittadini, alle tariffe già sono tariffe piuttosto alte, oppure si andrà nel medio e lungo termine a dargli ancora più le tariffe ancora più alte di prima. Io posso stare tranquillamente a quello che mi dicono, però come non ho la certezza, non hanno la certezza loro, mi dicono si fa per questo motivo, ma neanche noi abbiamo la sicurezza del contrario, ecco. Quindi i dubbi sono tanti in questo momento, ecco. Vabbè, grazie.
Posso intervenire, Presidente?
Prego, prego.
No, dicevo che i dubbi che esprimeva il consigliere sono i dubbi di tutti. La certezza che non esiste un meccanismo magico che garantisce nei prossimi anni il rispetto di tutti gli indici che io ho introdotto e che un'aggregazione di per sé rappresenti di fatto un miglioramento certo e sicuro di quello che accadrà nei prossimi anni è un dubbio che abbiamo tutti. Cioè, questo processo è nato dalla comparazione dell'esistente, del nostro esistente, della situazione toscana con quello che accade nel resto d'Italia, dalla consapevolezza della inesistenza di un sistema impiantistico, per esempio nel settore dei rifiuti, tale da consentirci un'autosufficienza, nella consapevolezza che in questo momento noi i rifiuti li portiamo tutti fuori regione, in larghissima parte, o addirittura fuori il territorio nazionale, sia noi che le nostre aziende, quindi sia rifiuti speciali che rifiuti legati al servizio di igiene pubblica. E il progetto nasce nella consapevolezza e nella valutazione che noi abbiamo la necessità di costruire un soggetto industriale che poi dovrà costruire, mettere insieme quel sistema complessivo, impiantistico, in grado di darci delle risposte concrete ed efficaci. Che il conferimento dei rifiuti in impianti che non sono di nostra proprietà ci costano 40-50% in più di chi invece ce l'ha la proprietà è oggettivo. Noi paghiamo a parità di rifiuti di più di un bolognese, di un piacentino, di un torinese. E paghiamo sicuramente di più perché non abbiamo una capacità impiantistica adeguata. Questo elemento è un elemento, io che definisco oggettivo. Quindi non avere una capacità industriale di realizzare gli impianti necessari al nostro fabbisogno è in questo momento è ugualmente oggettivo, perché nessuno dei soggetti industriali esistenti è in grado di fare gli investimenti che sono stati calcolati necessari per raggiungere gli obiettivi. Si parla in 6 anni di 1 miliardo di euro di investimenti, né Consiac, né Publi Servizi, né il Comune di Firenze, né CIS è in grado di affrontare questa spesa. Quindi o noi abdichiamo e ci affidiamo a terzi, ad altri, quindi ai bolognesi, ai romani, ai milanesi, a chi ci pare, oppure ci proviamo noi ad essere quel soggetto industriale capace di dare determinate risposte, con tutti i limiti e tutti gli obiettivi e tutte le difficoltà sistemiche che anche lei introduceva. Se noi abbiamo raggiunto questa consapevolezza, se rimaniamo così, noi diciamo le nostre società muoiono o accetteranno di trovare delle partnership industriale o di fusione o di vendita con gli altri soggetti che sono presenti in Italia, ma non fra 10 anni, il prossimo anno, fra 2 anni. Cioè siamo arrivati a un punto di svolta e di legittima e di scelta. Dal mio punto di vista, non scegliere significa andare in una direzione che è già scritta, e la consapevolezza che la strada, se non interveniamo, è già scritta, è praticamente comune in tutti i sindaci di riferimento delle holding presenti, di tutte le aree, di tutte le zone, di tutti i territori, di tutte le anime politiche. Questa, diciamo, posso dirlo che è una valutazione condivisa, che ha fatto sì che i sindaci delle 4 città più importanti del nostro territorio, che sono Firenze, Prato, Pistoia ed Empoli, si siano unite nel tentativo di dare una prospettiva. La prospettiva avrà successo dipende da 1000 cose, anche da chi andrà a gestire la società e da chi saranno i controllori, quindi anche dal ruolo del pubblico e di chi dovrà verificare. Che questa è una mia idea, che il destino sia già scritto.
Sì, parlando di rifiuti, ci sono talmente tante incertezze che basare un salto basandolo molto sui rifiuti, secondo me, crea dei problemi. Comunque va bene, e quindi dovrebbe questa nuova multi utility dovrebbe anche gestire il famoso, di cui stiamo parlando tanto, il famoso hub tessile della regione toscana, che dovrebbe nascere qui nella zona di Prato, insomma nel distretto tessile fondamentalmente.
Sì, me lo confermo.
Non ho capito.
No, glielo confermo, la considerazione sì. Faceva glielo confermo. Io mi rendo perfettamente conto che tutto non si muove sul tema dei rifiuti. Io credo che questa iniziativa, come diceva prima Faggi, abbia il primo obiettivo è quello di cercare di far sì che vi possa essere un mantenimento della potestà pubblica locale sulla gestione dei servizi. Noi questa la consideriamo, perché i sindaci ce l'hanno chiesto, un elemento di priorità, di fare in modo che la potestà pubblica si rafforzi, perché è evidente che i sindaci sono chiamati a rispondere della qualità dei servizi sul loro territorio, è giusto che abbiano a disposizione degli strumenti, prima di tutto non guidati da altri soggetti privati, come è stata la storia di Ubiacqua in questi anni. Secondo, che possono avere soggetti industriali in grado di dare delle risposte positive agli obiettivi di qualità, di efficienza e di contenimento dei costi. Questo è il primo obiettivo, il mantenimento della potestà pubblica, cioè di fare in modo che queste aziende siano i proprietari, siano i consigli comunali e di conseguenza i sindaci che ricevano mandato per operare nelle assemblee. Questo è il primo obiettivo, perché riteniamo che, quantomeno le indicazioni date da sindaci, gli unici soggetti che hanno come funzione il tema della gestione del bene comune, dell'interesse collettivo, sia un consiglio comunale. Per cui questo è un elemento su cui poggia il progetto, è uno degli obiettivi che si pone. Evidentemente le nostre aziende devono diventare delle risorse e la collettività non deve comunque trovarsi ad avere dei servizi inadeguati a costi alti. Evidentemente queste aziende devono funzionare e devono riuscire a superare un gap che in questo momento abbiamo, non solo di impiantistica sul tema dei rifiuti, ma penso a tutto il tema dell'energia, con la transizione energetica, che comunque impone anche alla nostra azienda estera di essere protagonista su questo, in un momento di totale tempesta che sta vivendo in questa fase. Per cui noi abbiamo come, diciamo, soci principali di queste realtà, perché comunque Estra, pur non entrando nel perimetro di consolidamento, la Multutili diventerebbe il primo socio di Estra nella, come dire, nel tentativo di poter consolidare le realtà con la partecipazione nell'iniziativa da parte di Siena e d'Arezzo. Però è evidente che noi come soci pubblici abbiamo una serie di impegni importanti per far sì che le aziende siano delle vere, l'azienda sia una vera risorsa del paese. E questo è uno degli, è il secondo aspetto, per cui potestà pubblica locale, azienda che sia nella condizione di poter rispondere alle esigenze e agli obiettivi che sui vari settori noi abbiamo. Dal litio, passando per i rifiuti, fino sul tema dell'energia. Evidentemente questo territorio ha vissuto anche la stagione dell'aggregazione di area, che è stata una stagione che era, come dire, costruita su delle parole d'ordine che poi non hanno ritrovato una grossa ricaduta sui processi operativi, perché si era detto che area, che la Costituzione delle aree avrebbe dato delle risposte immediate alle criticità, e questo non è stato. Noi in questa fase non vogliamo creare degli elementi, giocare su degli elementi di aspettativa che tutti desideriamo, vogliamo rappresentare le cose nel modo più trasparente e corretto possibile. Un'iniziativa tesa al rafforzamento del ruolo del pubblico sulle aziende, alla gestione del pubblico sulle aziende, un'aggregazione che porta alla creazione di un sistema industriale che deve recuperare il gap e ricostruire e ritrovare un'autonomia complessiva. Perché quando dipendi da qualcuno, poi
dice ci aspettano federazione. Dov'è?
Chiudi il microfono.
Dov'è?
Non è. Glielo puoi aiutare te, assessore, il microfono? Chiuso, perfetto.
Glielo ho già chiuso.
Grazie.
Scusate.
Nulla, sono niente. E per cui riuscire a recuperare un gap, riuscire a recuperare un'autonomia complessiva per non essere messi nelle condizioni di subire processi speculativi che in questo momento stiamo subendo in una serie di settori. E questa è chiaramente una sfida importante con un unico obiettivo finale: quello che la nostra azienda sia guidata dal pubblico e possa dare servizi adeguati a costi giusti. Questo è evidentemente l'obiettivo finale, ma per arrivare all'obiettivo del progetto abbiamo delineato un iter, perché come diceva prima Faggi, nessuno può raccontare, anche dopo le esperienze vissute, semplificazioni inopportune, e nessuno in questa fase può come dire, dare degli elementi di certezza, se perché negli ultimi anni evidentemente molte delle certezze su cui era strutturata la nostra collettività sono venute meno. Anche la tempesta sul tema dell'energia era difficile immaginarsela, non un anno fa, ma un anno e mezzo fa era quasi impossibile immaginarsi. Da agosto di anno scorso, come dire, i primi avvisaglie c'erano e di lì poi c'è stato un escalation che ora ci porta tutti, famiglie, aziende, tessuti sociali e anche utility come Extra ad essere in situazione di criticità.
Se ci sono altre persone che vogliono intervenire o fare domande.
Presidente,
prego, sindaco.
Soltanto per ringraziare sia Nicola Perini sia Simone Faggi per la loro presenza e anche per la chiarezza dell'esposizione sulle finalità e il perché si fa questo percorso. Sia Simone che Perini hanno puntualizzato molto sui vari aspetti in riferimento al presente e alle varie società di servizi che abbiamo. Per cui noi abbiamo sempre condiviso questo percorso, la nostra delibera su alcuni punti prendiamo dei tempi successivi, però l'obiettivo è quello, con l'auspicio e anche con la speranza che si arrivi ad avere sicuramente più investimenti e a trovare il modo di incidere sulle tariffe. Ma la cosa che mi preme è che nelle società in cui poi andremo ad operare, la parte pubblica, come diceva da ultimo Nicola Perini, avrà la possibilità di nominare presidente e amministratori delegati. Credo che questo sia un percorso davvero importante e, come diceva Simone Faggi, se queste società di multi utility funzionano nelle altre regioni, perché non debbano funzionare da noi? È chiaro, come altre volte ci è stato detto anche ai sindaci, abbiamo anche l'onere e il dovere di controllare che tutto funzioni. Questo è quello che mi premeva dire e ringrazio di nuovo i due ospiti.
Posso fare una domanda al sindaco, all'assessore Logli, a proposito di questa delibera? Allora, mi scuso perché io non ho potuto studiare gli atti e sono arrivato in questi giorni perché esco ora dal Covid con febbre alta e tutto, quindi non sono riuscito a guardarli anche per problemi di stampa, devo essere sincero. Perché una delibera? Mi è sembrato di capire se è una delibera un po' attendista, come mai?
No, non è un discorso di attendismo. Il punto è questo. Da parte delle amministrazioni potevano esserci fondamentalmente due scelte. O già inserire con una forma sostanzialmente di atto di indirizzo nel documento che vi trovate davanti quelle parti di cui si è parlato, in particolare la parte relativa alla quotazione, che richiede in ogni caso una successiva deliberazione da parte dei consigli comunali, oppure scelta che noi abbiamo operato, quella di snellire l'attuale delibera, che mi pare già assolutamente corposa e densa di elementi sostanziali da valutare e che ci hanno occupato nell'ultima ora abbondante di discussione, solamente tratteggiando gli elementi essenziali, e quindi a fronte di questo, stante comunque la necessità di dover ritornare in consiglio comunale, la valutazione è stata quella, dando per assodato il peso di queste decisioni, di non inserirle nell'atto attuale in funzione di indirizzo, ma riservare la discussione su questi punti un'eventuale successiva delibera, inserendo comunque il riferimento a tutti questi aspetti in sede informativa all'interno della delibera stessa. Quindi la delibera dà atto di questi passaggi che vengono approvati da altri enti in modalità espressa, ma fondamentalmente con funzione di indirizzo o perlomeno per delineare un percorso complessivo che comunque vi è stato esposto oggi, oppure l'altra alternativa è quella che abbiamo seguito noi, è do atto e allo stesso tempo però nel momento in cui mi ritrovo a deliberare delibero quelli che sono gli aspetti essenziali in questo momento per dar corso al progetto di fusione.
Ringrazio l'assessore Logli per il chiarimento. Se non ci sono altre domande, io li ripeterei anche il dottor Faggi, il dottor Perini e anche Stefano Ceccarelli per quanto riguarda il loro intervento e per la disponibilità.
No, ringraziamo noi, Presidente, sì, per l'invito.
No. Sì, mi aggiungo, grazie a voi. Grazie a voi per la disponibilità che ci avete concesso. Grazie.
Vi saluto.
Arrivederci.
Grazie, arrivederci.
Buonasera.
Arrivederci. Arrivederci, buon lavoro.
Buonasera.
A questo punto passerei al secondo punto all'ordine del giorno, che è una variazione di bilancio. Sì, una variazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024. Penso ce la voglia esporre la dottoressa Bellini.
Sì, volentieri. Bene. Allora, questa variazione segue una variazione fatta di recente, perché sono neanche 2 settimane che abbiamo approvato la sesta variazione al bilancio. Però abbiamo approfittato di questo consiglio comunale, poiché è arrivata la terza tranche di un contributo da parte dello Stato per il sostegno all'aumento delle bollette, quindi fondamentalmente del costo dell'energia elettrica e delle varie utenze, contributo di circa 59.000 euro, 59.273. Siccome i capitoli di bilancio sui quali appunto vengono liquidate queste spese erano praticamente quasi completamente a secco e quindi si rischiava di non poter pagare le prossime bollette, con il rischio quindi di sottoporre il comune al pagamento di eventuali interessi di mora, quindi abbiamo approfittato di questo consiglio comunale per mettere in bilancio questa somma. Questa era, diciamo, l'urgenza principale. Poi naturalmente a questo punto abbiamo approfittato anche per dare un'ulteriore aggiustata prima di quello che sarà l'assestamento finale che faremo entro il 30 di novembre, anche ad altre voci che nel frattempo si erano manifestate e che quindi ci hanno consentito di anticipare quella che sarà poi la manovra definitiva e finale del 30 di novembre. In particolare mi riferisco a un'entrata piuttosto importante, una maggiore entrata piuttosto importante che mettiamo in bilancio, che prevediamo sull'entrata, c'è un'entrata di 120.000 euro complessivi sulle sanzioni per le violazioni al codice della strada. Questi 120.000 euro che sono suddivisi 105.000 euro per i proventi relativi alle sanzioni combinate a famiglie e 15.000 euro alle imprese. Ecco, queste risorse vengono distribuite praticamente in questa maniera. Allora, per la metà, per il 50%, vengono accantonate al fondo svalutazione crediti, fondo crediti di dubbia esigibilità, poiché, come sappiamo, sono entrate sempre suscettibili di mancato incasso e quindi anche se abbiamo i verbali emessi e quindi regolarmente emessi da parte dei nostri agenti di polizia municipale, però è chiaro che l'insolvenza, il grado di insolvenza è abbastanza elevato e quindi è assolutamente necessario che almeno la metà venga accantonata a fondo crediti. L'altra metà, quindi 60.000 euro al fondo crediti, gli altri 60.000 euro vengono destinati per 30.000 euro a spese di investimento e quindi verranno impegnate da parte dell'ufficio tecnico per una serie di lavori per la sicurezza stradale, quindi vanno diciamo ad aggiungersi a una previsione già presente sul bilancio del corrente esercizio per manutenzione appunto sulle strade, marciapiede e quant'altro, a servizio anche dell'utenza debole. Quindi possono essere, per questo tipo di interventi, possono essere, anzi devono essere usate una certa percentuale delle sanzioni al codice della strada, quindi questo anche per ottemperare a quella che è la previsione legislativa in tal senso. E gli altri 30.000 euro invece verranno utilizzati per fare delle manutenzioni alla scuola elementare, in particolare l'imbiancatura interna ed esterna, perché appunto abbiamo il plesso della scuola elementare che necessita assolutamente di questo tipo di intervento, perché insomma è opportuno, via. Perché
si parla delle rucce.
Sì, delle nerucce, esatto, che sono state appunto realizzate, però insomma senza questo intervento, ecco, anche proprio per un decoro complessivo era necessario stanziare questi soldi. Quindi l'amministrazione ha deciso di sfruttare questa maggiore entrata che sicuramente insomma è stata stimata dalla comandante e dovrebbe essere realizzata senza grossi problemi. Poi, per il resto, quindi questa è la manovra sull'entrata corrente, fondamentalmente. Poi mettiamo in bilancio un piccolo contributo del Consiag per l'attività culturale di 1.830 euro, che ci è stato già affidato con una comunicazione ufficiale. Poi, per quanto riguarda la spesa, quindi il grosso delle variazioni sono legate alla previsione di entrata del contributo dello Stato per le utenze, quindi ci sono tutta una serie di adeguamenti ai capitoli appunto di utenze. Poi abbiamo, e quindi queste le trovate praticamente nel corso della variazione, quindi sono quasi tutte, quasi tutte queste. Mentre per esempio la seconda variazione che trovate di 6.700 euro è una variazione di spese di investimento. Questo praticamente è un giroconto, nel senso che abbiamo spostato 6.700 euro dalla previsione di spesa per la progettazione di opere pubbliche, perché questa voce l'ingegnere ha valutato che fosse leggermente sovrastimata, e è stata destinata all'acquisto di giochi nel piccolo parco pubblico che verrà allestito con il contributo della Società della Salute di provenienza regionale, che abbiamo messo in bilancio con l'ultima variazione, che ammontava circa 18.000 euro. Ecco, con questi 18.000 euro realizziamo diciamo il grosso dell'intervento, però era desiderio dell'amministrazione di dotare questo percorso diciamo a servizio soprattutto dell'utenza più debole, anche di una piccola cassetta, insomma, dei giochi un pochino più carini, insomma, un pochino di una consistenza un pochino più importante. Poi, altre variazioni di rilievo, cosa abbiamo? Allora, 30.000 euro li abbiamo già visti, sono legati all'entrata, ecco, 30.000 euro li trovate poi nel corso della variazione sulle manutenzioni stradali. E poi, ecco, queste direi che sono le variazioni più importanti. Sulla parte investimenti dell'anno 2024 trovate una variazione in meno sull'entrata e sulla spesa di 620.000 euro. Ecco, questa è dovuta al fatto che io mi sono accorta, rimettendo a posto il prospetto, il file Excel con cui tengo in ordine il piano degli investimenti, mi sono accorta che mi era rimasto sull'anno 2024 questo investimento, che come sapete è stato anticipato a questo anno. È aumentato anche di importo, perché non è più 620.000 euro, ma sono 755.000 euro finanziati con 355 di mutuo, con il credito sportivo e la differenza col contributo regionale. Quindi questi 620.000 euro era ovvio che dovevano essere tolti come previsione, perché erano, insomma, erano in più, erano, era rimasto, diciamo, questa somma. Quindi a questo punto viene reso coerente il bilancio rispetto all'ultimo piano delle opere pubbliche che abbiamo appunto approvato sempre nell'ultimo consiglio del 27 settembre. Ecco, mi sembra che siano un po' tutte queste le variazioni. Ora le ripercorro, però. Ecco, poi abbiamo utilizzato anche, l'ultima cosa potrebbe essere questa, abbiamo utilizzato un risparmio su una voce di spesa corrente per gli incarichi degli incarichi urbanistici. Avevamo cioè stanziato con precedenti variazioni una somma di circa 12-13 mila euro per l'informatizzazione delle pratiche edilizie, per questo progetto piuttosto importante che dovremo portare avanti. Ecco, questo tipo di progetto dovrebbe rientrare sicuramente nei contributi che abbiamo, di cui ci sono stati assegnati con il PNRR, che abbiamo messo in bilancio, anche quelli dell'ultima variazione. Vi ricordate, c'erano diverse voci piuttosto corpose. Ecco, in uno di questi bandi dovremmo far rientrare anche questo tipo di attività. Quindi abbiamo liberato queste risorse e le abbiamo stanziate sempre per rimpinguare i capitoli del gas, fondamentalmente, perché anche su questi ovviamente ci aspettiamo dei rincari piuttosto importanti da qui alla fine dell'anno. Quindi abbiamo rimpinguato per 12.500 euro le varie voci di utenze per il gas, per il quale abbiamo il contratto con Consiag Servizi Comuni. Poi mi sembra che non ci siano altre cose. Un attimo. Sì, direi che queste sono le cose importanti. Non so se avete notato qualche altra cosa di cui volete avere un approfondimento.
Allora, io non ho i documenti, come ho detto prima, non ho la possibilità di avere documenti, sono qui in isolamento, diciamo. Però una domanda ce l'ho. Una variazione di 120.000 euro sulle multe del codice della strada. Quanto è il totale, quindi, che ora c'è nel bilancio di entrate nel 2022 previsto?
Sì, allora, da famiglie l'entrata complessiva ammonta adesso assestata a 355, sì. Perché eravamo partiti con 250 più 105, 355. Dalle imprese si passa da 30.000 a 45, aumentiamo questi 15.000 euro. Quindi questo, 355 più 45, 400.000 euro. 49. 10, sì.
400, al netto del fondo svalutazione crediti, diciamo.
All'ordo okay. Del fondo svalutazione crediti, sì, queste sono le entrate lordi.
Ah sì, 105, è vero, sì, vabbè. Ok, sì. Grazie. Prego. Ci sono altre domande? Se non c'è nient'altro, a questo punto io ringrazio tutti gli intervenuti. Sono le 19:26 e direi di chiudere la commissione. Come sempre farò avere la copia della registrazione della commissione sia al comune sia ai singoli partecipanti. E vi auguro una buona serata a tutti.
Arrivederci. Grazie. Grazie altrettanto.
Buona serata.
Buona serata.
Ciao.